Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto alla nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Il mese di gennaio, nel calendario della memoria pagana che abbiamo pubblicato sul blog il mese scorso, e vi ricordo l'indirizzo http://giornopaganomemoria.blogspot.com, il mese di gennaio, dicevo, è dedicato al rapporto tra paganesimo e società moderna. Per questo l'argomento di questa puntata di Fontes sarà i pagani e le leggi sulla libertà religiosa, con un occhio di riguardo per la legislazione italiana, perché visto che il podcast è in italiano ho preferito concentrarmi su una situazione che chi mi ascolta può vivere in prima persona. In Italia, infatti, non esiste una legge precisa sulla libertà di religione. I casi che si presentano vengono discussi singolarmente e spesso più accesamente di quanto la situazione reale non meriti, perché il punto è che il fattore religioso tocca in profondità le persone e in particolare chi appartiene a una religione monoteista per la quale vale il principio non avrai altro Dio all'infuori di me e di conseguenza è portato a sentirsi minacciato anche inconsapevolmente dalle altre realtà religiose e quindi a reagire magari invocando la tradizione o la cultura del paese in cui si vive. A complicare la questione c'è il fatto che spesso non si sa esattamente di cosa si sta parlando quando si parla di libertà religiosa, perché la si confonde con il riconoscimento di una religione o di un'organizzazione religiosa o con l'ammissione di un culto o, peggio ancora, con l'intesa che uno Stato può fare con una particolare Chiesa, e non a caso uso la parola Chiesa. La libertà religiosa è un principio, è un diritto, e per definirla prendiamo a modello l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che lo ricordo è del 1948. L'articolo 18 recita: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». Invece, riconoscimento, ammissione, intesa sono procedimenti amministrativi che dipendono dalle leggi che uno Stato ha in materia. Ormai il riconoscimento della natura religiosa di un'organizzazione ha effetti solo dal punto di vista tributario, cioè tasse e imposte che gravano o meno sull'organizzazione, non dal punto di vista del permesso di celebrare i riti, qualora questi ovviamente non violino leggi o norme in vigore. Questo è dovuto anche al sorgere dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi e ricordiamo che, ci piaccia o no, il paganesimo è considerato tra quelli perché le organizzazioni attuali, come ricordava anche il professor Stremisca nel suo intervento fatto al World Congress of Ethnic Religions nel 2005, queste organizzazioni sono nuove, la religione è antica ma l'organizzazione è nuova. Quindi, ci piaccia o no, siamo nei nuovi movimenti religiosi che hanno contribuito a mettere il potere giudiziario, diciamo così il potere legislativo, di fronte alla necessità di eliminare di fatto il riconoscimento. Qualche anno fa, e ogni tanto vedo che la notizia rimbalza su internet, qualche sito aveva applaudito la riammissione del culto degli dei antichi in Grecia con il riconoscimento da parte di un tribunale dell'associazione Ellinais. la quale avrebbe addirittura vinto, secondo quanto all'epoca era scritto su Wikipedia, però non ho controllato se la pagina è stata corretta, avrebbe vinto una battaglia legale per l'utilizzo degli antichi siti sacri, oggi patrimoni archeologici, e degli uffici centrali dell'associazione come luoghi di culto dove praticare i rituali. A parte il fatto che l'utilizzo degli antichi siti sacri, oggi patrimoni archeologici, veniva già concesso, per esempio, al Concilio Supremo degli Ellenici Gentili, e io ho celebrato assieme a loro un rito nel 2004 presso un sito archeologico con l'autorizzazione. Grazie all'INAIS queste autorizzazioni sono state eliminate, poiché l'INAIS ha compiuto dei rituali in luoghi archeologici senza autorizzazione. Per quanto riguarda invece la libertà religiosa, per tornare all'argomento della nostra trasmissione, contattando alcuni amici in Grecia, la verità era saltata fuori. La libertà di pratica religiosa, ovviamente entro i limiti della legge, in Grecia è garantita dal 1997 e un tribunale è obbligato a registrare, come avviene in Italia, un'associazione che si dichiari religiosa, al pari di qualsiasi associazione culturale. Questo non significa che lo Stato giudichi che cosa è religione e cosa no, e questo vale anche per l'Italia. In Italia ci aveva provato un giudice di Milano nel 1996 in un processo contro Scientology, i cui membri erano accusati di una serie di reati, dall'associazione a delinquere, alla truffa, alla circonvenzione di incapace, e questo giudice aveva dichiarato che Scientology comunque non poteva essere considerato una religione perché, e cito, religioso secondo il comune sentire può dirsi solo ciò che conosce il concetto di salvezza dell'anima e il rapporto con la divinità. Questa citazione l'ho tratta dal riassunto che Barbara Randazzo, nel libro Diversi ed eguali, le confessioni religiose davanti alla legge, edito nel 2008 da Giuffrè, fa di questa sentenza. Il libro è molto tecnico, però io ve lo consiglio, anche se comunque è costoso, perché si tratta di un'edizione pensata per le università. È del 2008, quindi è molto aggiornato. Questa definizione fatta dal giudice di Milano è stata rigettata dalla Corte di Cassazione, la quale aveva detto che comunque la nozione era soggettiva ed era elaborata sulla base delle tre religioni monoteiste, il che non era accettabile, anche perché poi la sentenza completa non era applicabile, per esempio, al buddismo, che comunque è considerato una religione. Tornando al caso della Grecia, il fatto che un'associazione fosse registrata in tribunale non comportava il riconoscimento da parte dello Stato della religione praticata dall'associazione, perché la legge greca non prevede il riconoscimento delle religioni. Anzi, vi sono delle associazioni religiose, anche pagane, che in Grecia chiedono l'istituzione della personalità giuridica per l'associazione religiosa, in modo da distinguersi dai vari movimenti che magari per scopi politici o altri scopi si fanno passare per associazioni religiose e recano danno agli altri. Però qui entriamo troppo nello specifico dei meccanismi del diritto greco, che comunque sarebbe interessante approfondire. In Italia vi sono diverse organizzazioni pagane, non tutte registrate presso gli uffici competenti, e anche quelle che lo sono non si sono sempre qualificate come associazioni religiose. A volte hanno preferito definirsi associazione culturale o di volontariato. In realtà poco cambia, perché in nessun caso si è mirato al riconoscimento amministrativo per ottenere benefici tributari, perché almeno tutte le associazioni che conosco io non hanno giri finanziari, quindi non gli interessa niente dei benefici tributari. Ma il riconoscimento chiesto da tanti pagani non è quello amministrativo. I pagani non chiedono l'8 per mille. Vista la frammentarietà e la diversità dell'universo pagano, non potranno mai chiederlo, perché come esistono diversi dei, esisteranno sempre diverse associazioni con paganesimi diversi e quindi diversi referenti. Anche quando magari più pagani hanno una stessa idea di cosa sia il paganesimo, avranno magari percorsi religiosi diversi. Pagani di ispirazione greca, ispirazione romana, celti, asatru e così via, che li possono portare ad associarsi in maniera diversa. Per stipulare intese, però, lo Stato italiano richiede la certezza di un rappresentante con cui dialogare, e il paganesimo non ne avrà uno soltanto, e probabilmente possiamo dire per fortuna. E comunque, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in realtà, ha giudicato che la richiesta dello Stato italiano, in questo caso era i gruppi musulmani, di dotarsi di un'unica rappresentanza per stipulare un'intesa sia in contrasto con i principi enunciati nell'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che dice: «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione e il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Ma il riconoscimento di cui il paganesimo ha veramente bisogno non è quello amministrativo, è un riconoscimento sociale, un riconoscimento a livello comune, a livello di sentire comune, come direbbe quel giudice di Milano, come religione. Al convegno che si è tenuto in dicembre su diritti umani e libertà di religione a Venezia, uno dei relatori ha affermato che in Italia non ci sono ostacoli alla libertà religiosa, semmai ci sono ostacoli amministrativi alla pratica religiosa. Forse lui pensava di aver alleggerito la situazione. In realtà non è così, perché non posso affermare che un diritto esiste, ma l'amministrazione ne ostacola l'esercizio. Vuol dire che il diritto in realtà non c'è. Se io dico una persona ha diritto di manifestare il proprio culto, però ci sono degli ostacoli di tipo amministrativo, non dico di tipo penale. Il mio culto non può prevedere la pedofilia, l'omicidio, lo stupro, che sono tutti reati. Stiamo parlando di ostacoli amministrativi. Il punto è che il fatto di ritenersi di religione pagana è in Italia considerato una stravaganza, oppure qualcuno pensa che vogliate dirvi materialisti, cioè attenti alla sola materialità della vita, non capendo quindi che per molti pagani la divisione netta tra materia e spirito non esiste. Per qualcuno, ad esempio per l'UAR di Verona, Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti, mi pare stia la sigla, per l'UAR di Verona vuol dire che siete da chiudere in manicomio, oppure che dovete rendervi conto che non avete bisogno dell'esistenza di Giove, come se i pagani avessero bisogno di un dio. Cioè, in pratica, ci considerano dei cristiani con più dei al prezzo di uno, c'era l'offerta speciale. Dei, non dei che percepiamo nel mondo attorno a noi e che chiamiamo magari con nomi antichi che esprimono l'idea che ci siamo fatti di loro, ma dei di cui abbiamo bisogno per riempire un fantomatico vuoto, quello appunto dei cristiani. Come tutti gli ex cristiani, anche Luar dimostra di far fatica a considerare una nozione di religione diversa da quella imparata al catechismo. E questo vale anche per i giudici, ai quali l'assenza di una legge demanda le decisioni. Se io dico che un luogo è luogo di culto, chi mi dà l'autorità di affermarlo? È luogo di culto di una certa associazione, sarà il rappresentante dell'associazione che dice sì, questo è luogo di culto. Amministrativamente non è così, e questa è la vicenda del Bosco Sacro di Jesolo, della Federazione Pagana, al quale è stato negato il riconoscimento come luogo di culto. La domanda era stata fatta per l'esenzione dalla caccia di questo terreno che è aperto, e la regione praticamente ha risposto: noi non vi possiamo dare l'esenzione a voi del terreno dalla caccia come luogo di culto, sebbene abbiate presentato tutte le carte, eccetera, perché chi è che mi dice che quello è luogo di culto? Il rappresentante dell'associazione ha firmato tutte le carte, e alla fine la regione Veneto ha concluso così: noi non possiamo darvelo, perché se noi vi concediamo questo diritto, anche altri diranno che il loro è luogo di culto e chiederanno l'esenzione dalla caccia, e quindi non lo facciamo per nessuno. E questo è un esempio di ostacolo amministrativo al diritto. Di fatto il diritto non esiste. Per tornare al nostro argomento, abbiamo detto che cristiani ed ex cristiani come Luar fanno fatica a considerare una nozione di religione diversa da quella che hanno imparato al catechismo, cioè diversa da quella cristiana. Cosa facciamo allora noi pagani? Noi pagani dovremmo quindi diffondere il più possibile tutto ciò che riguarda la nostra religione, ma senza limitarsi alla descrizione delle pratiche seguite o a un elenco di divinità o alle cose che in definitiva non spiegano l'impianto filosofico che c'è sotto alla religione, non spiegano cosa intendiamo per religione e di fatto non marcano la reale differenza tra paganesimo e cristianesimo. Il paganesimo non è un cristianesimo politeista, è quello che si fatica a capire. Avrete notato che nelle pagine del Giorno Pagano Europeo della Memoria o nelle trasmissioni di Radio GPM parlo raramente di cosa sia il paganesimo in generale. Parliamo però di paganesimi, proprio per conservare questa pluralità che è la ricchezza del paganesimo e anche perché io non voglio dare l'impressione di voler imporre una mia definizione, che può essere una mia definizione personale, come la definizione del paganesimo. Però qui in radio e nelle pagine del Giorno Pagano Europeo della Memoria invitiamo, ed è questo che sto facendo ora e che ho fatto nelle diverse trasmissioni della radio, a diffondere le proprie idee il più possibile, ad elaborare, a riflettere, perché ciascuno, in base alle proprie capacità, è in grado di dare il proprio contributo per il riconoscimento sociale del paganesimo come religione. Religione, ovviamente, nel senso ciceroniano del termine di attenzione verso il mondo. E per questa puntata di Fontes è tutto. Io vi do l'appuntamento al mese prossimo. Sapete che potete contattarci all'indirizzo radiogpm@giornopaganomemoria.it. GPM è una sigla, quindi Radio Genova Palermo Milano @giornopaganomemoria.it. Arrivederci.